Eccoci qua, nuovo episodio di Tirani. Io, in ossequio alle direzioni tiranniche che mi ha dato Antonio Losito, devo dire che sono qui con lui, Antonio Losito, autore TV e digital, ideatore del profilo Diventa un Tiranno. Ricordo che stiamo parlando dei Duvalier, tiranni dei Caraibi. Caro Antonio, chi sono?
Ciao Ale, allora chi sono? Sono i Kirk e i Michael Douglas della tirannia. Nell'episodio precedente abbiamo parlato del padre, un tiranno stregone che trasformava gli oppositori in zombie, che si travestiva da donna per sfuggire ai nemici e che ha ammesso di aver ucciso Kennedy. Oggi parliamo del figlio.
Molto bene. Vuoi spoilerare qualcosa?
Certo, è forse il tiranno più giovane di sempre. È tra i leader più corrotti di tutti i tempi, è un bimbo minchia che ha dilapidato 120 milioni di dollari in un giro di Rolex e che a breve ritroveremo in un castello medievale non lontano dall'Italia. Ma prima di partire, sigla! Happy birthday.
Eccoci qua, un altro happy birthday dedicato a un tiranno. È una lunghissima serie oramai.
Esatto, questa volta di Dennis Rodman a Patatone, che sarebbe Kim Jong-un. Siamo nel 2014, Patatone compiva 30 anni o 31, perché coi tiranni c'è sempre il dubbio anagrafico, e voleva festeggiare alla grandissima. Nel palazzetto di Pyongyang c'erano 14.000 persone. Alcune star dell'NBA con le vene varicose sfidavano una selezione locale nordcoreana. Il momento più bello dell'evento è stato il seguente. Dennis Rodman arriva in Nord Corea e Patatone gli dice: sei qui perché Michael Jordan mi ha detto no.
Lui sì che fa sempre sentire molto speciali i suoi ospiti.
Perché Ale, un tiranno è sincero. E Rodman, dopo essere stato travolto dalle polemiche, ha detto che Kim è il suo miglior amico. Pensa agli altri.
Esatto. Senti, curiosità personale, anche a fronte, diciamo, degli ultimi gesti sconsiderati del nostro amico Patatone. Come si mantiene oggi la Nord Corea?
Guarda, tra le varie cose, con dei criminali digitali che fregano i soldi nelle democrazie violando i sistemi di sicurezza delle banche e lanciando campagne malware sui dispositivi democratici. Considera che Patatone dispone di 1700 hacker tra i più bravi al mondo, ma con l'app antitiranno NordVPN Patatone non ti può fottere niente. NordVPN cripta la tua connessione internet e ti permette di navigare in maniera molto sicura. Per info, nordvpn.com/tirani.
Possiamo dire, non avremmo potuto avere un partner più azzeccato di NordVPN per questo esatto. Podcast, ma senti, torniamo ai despoti di oggi. Nel 1970 Papa Doc, tiranno di Haiti, capisce che sta morendo e vuole piazzare il figlio, e ci sta, insomma, passaggio generazionale, Baby Doc.
Esatto, ma il tirannino aveva soltanto 19 anni, troppo giovane per fare il capo di Stato, perché la Costituzione di Haiti parlava chiaro, il premier doveva avere almeno 40 anni.
Beh, ma scusami, ma questo io l'ho imparato da Aladdin. Bisognerebbe che il sovrano a quel punto cambia le leggi.
Esatto, infatti quando la Costituzione non va bene, il tiranno cambia la Costituzione. Papa Doc indice l'ennesimo referendum. I cittadini di Haiti sono andati a votare il seguente quesito, ve lo leggo testuale. Il cittadino dottor François Duvalier ha scelto il cittadino Jean-Claude Duvalier per succedergli nella presidenza vita della Repubblica. Questa scelta risponde alle tue aspirazioni e ai tuoi desideri? Lo approvi?
Devo rispondere io o che cosa? Immagino il risultato, ma vuoi darmelo tu? Fai il pagnoncelli della situazione.
100% dei sì, nessun voto contrario, cioè non credo che sia mai esistito un referendum del genere, nemmeno con Putin. Haiti aveva un nuovo presidente a vita e tra l'altro il tiranno non poteva non vincere perché il padre era stato scelto da Gesù.
In che senso? Questo forse me lo sono perso.
In quegli anni c'era nelle strade di Haiti il manifesto di propaganda tirannico per definizione. L'immagine era questa, il tiranno al centro e alle sue spalle Gesù che gli metteva una mano sulla spalla dicendo «Io l'ho scelto». Il 21 aprile del 1971 Gesù gli mette davvero la mano sulla spalla e gli dice «Io ti defollogo».
Rip, mi sembra di capire, il tiranno muore.
Sì, il tiranno muore e lo fa il giorno prima del suo giorno fortunato, perché ti ricordi, no, il numero fortunato era il 22, l'abbiamo detto nell'episodio certo, precedente, certo. E il funerale non si terrà mai il 22, altrimenti la gente avrebbe capito che la magia nera non funzionava. Ma c'è un fatto che denota la grandezza di Papa Doc. Quei crimini che aveva commesso, il tiranno sarebbe dovuto schiattare in Olanda nel carcere dell'Aia, la prigione speciale delle Nazioni Unite, come Milosevic. Papa Doc invece è ispirato nel suo letto, col sigaro in bocca, e forse qualcuno ha pregato per lui recitando la versione pezzotta di Padre Nostro che aveva imposto al suo popolo.
Questa devo dire è una grande, grandissima lezione di sviluppo, diciamo così. Quanto è durata la sua tirannia?
14 anni, ma da quelle parti è un record. È durato più di qualsiasi altro presidente ad Haiti. Dei 36 che lo hanno preceduto, 23 furono uccisi o rovesciati.
Mestiere sicuramente logorante. Qual è stato il suo segreto?
Papa Doc viveva sotto scorta con un boss della camorra, con una guardia presidenziale di 600 uomini e 5.000 tonton, che ricordiamo era la sua milizia speciale.
La troppa d'élite. Che paese lascia Papa Doc?
Papa Doc era stato Lenzo Maiorca di Haiti, aveva portato il suo paese nel punto più basso. Nel 1971 il 90% delle persone era analfabeta e afflitto da qualsiasi problema socio-economica che possa venirti in mente. Le foreste in gran parte disboscate per vendere carbone all'estero, e su Papa Doc verrà persino fatta un'opera lirica negli Stati Uniti. Ecco un estratto.
Dire che la qualità un po' da recita della scuola di questo video tradisce forse il rimando che tu volevi farci, caro Antonio Losito, ad andare a teatro e a seguire la stagione lirica che sta per cominciare. Molto bene, senti, al posto di Papa Doc quindi arriva il figlio.
Arriva il figlio Baby Doc.
Come è un nome di un trapper.
Esattamente, potrebbe essere un grande trapper. E invece è il tiranno più giovane del Novecento. Se cercate una sua foto su internet, Baby Doc sembra il pilota gonfiabile della commedia L'aereo più pazzo del mondo. Non è grasso, è gonfio. Il padre gli ha soffiato nella pancia la lussuria ricavata dalle rapine alle casse pubbliche. Fin da piccolo il tirannino è vissuto in un eterno happy hour, nutrito con foie gras, escargot e fonduta savoiarda innaffiati da bottiglie di Bordeaux del valore della Apple. Il piccolo tiranno ha sfidato la democrazia e il colesterolo con la stessa sfrontatezza, grazie alla complicità della Francia e dell'America. Ci occuperemo a breve anche di loro. Poche ore dopo l'insediamento, un giornalista del Guardian l'ha incontrato dicendo: ho stretto la mano a Baby Doc, obeso e vestito bene. Non sembrava capace di fare molto.
Beh, dai, però non si giudicano le persone dalla prima impressione. Comunque questa direi una buona recensione.
A 19 anni Baby Doc si ritrova a capo di un paese poverissimo e senza i poteri da stregone del padre. Alla notizia si sarà scolato una bottiglia di Grand Marnier alla goccia.
Senti, ma che regime instaurerà il nostro Baby Doc?
Diamo subito dei numeri. Malgrado l'inesperienza e la giovane età, il tirannino riuscirà a far scappare 100.000 persone dal paese. Pur di non vederlo, alcuni fuggiranno negli Stati Uniti a bordo di zattere che a malapena galleggiavano. Fai conto che tra Haiti e la Florida ci sono 700 miglia. E invece considera che tra Bari e Valona, il porto albanese da cui salpò la famosa nave Vlora, ci sono circa 140 miglia marittime.
Poi?
Regalerà ad Haiti diverse epidemie e porterà a 40.000 il numero delle vittime del regime Duvalier. A 19 anni il tiranno è un rich kid che non ha idea di cosa fare. Greg Chamberlain, un giornalista inglese che ha coperto Haiti per 22 anni, ci darà un'immagine emblematica dei suoi esordi. L'immagine è questa: ad Haiti c'era il carnevale. Il tiranno guardava sfilare la parata dal cancello della sua villa. Andava avanti e indietro con la moto, impaziente di uscire come un bimbo minchia in punizione.
Senti, quali sono le sue prime azioni di governo?
Se cercate Baby Doc su quotidiani verrà fuori l'epiteto Playboy. Baby Doc negli anni 70 era il Gigi Rizzi di Haiti. Feste esclusive, danze a piedi nudi e amanti viziate con le griffe.
Devo dire che c'è una sempre maggiore tendenza a riferirti alla French Riviera, come hai detto in qualche episodio fa. Sento una tua voglia di mare.
Sì, una voglia di anni 70 più che altro, come Gigi Rizzi. Il tiranno aveva ricreato una Saint-Tropez tra le favelas, il sonno di ogni sociopatico. Per confermare la premessa, Baby Doc fa costruire un rifugio per ricchi ad Haiti. Il New York Times lo descrive come il posto più straordinario, lascivo e decadente del mondo. Olivier Coquelin, presidente del resort, affermerà: qui tutto ciò che devi fare è alzare la mano e farti servire. Piccola nota su Olivier Coquelin: è l'uomo che ha inventato il concetto di discoteca negli anni 60. Se oggi diciamo jet set è grazie a lui. L'espressione era stata coniata dai giornalisti dopo il frontale con le sue feste.
Ah, che meraviglia. Quanto costava questo posto?
Il rifugio per papponi costava 2 milioni di dollari nel 1974. Era tempestato di ville lussuose con vista baraccopoli. All'interno sorgeva una discoteca ricreata sul modello dei club più famosi di Manhattan. Tra i clienti, giocatori di polo, stilisti newyorkesi e lupi di Wall Street condannati per appropriazione in debita. In cima alle mura di cinta c'erano pezzi di vetro rotti per tenere alla larga i poveri. Baby Doc aveva 23 anni, stava già dilapidando il PIL del paese in free drink. Un dato curioso però arriva dai finanziatori del resort.
Oh, bene, vai, spariamo qualche nome, facciamoci dei nemici potenti.
Mick Jagger, Jean-Paul Belmondo è un imprenditore italiano molto molto famoso che non citiamo apposta per le questioni di cui sopra. Lo ha scritto il New York Times nel 1974.
Coraggiosi sì, ma fino a un certo punto.
Nel 1973 i turisti ad Haiti sono 200.000, dati forniti dall'ufficio del turismo tirannico. L'identikit del turista tirannico era occidentale alla ricerca di edonismo tropicale. A un'ora di volo da Miami c'erano prostituzione, gioco aperitivo con rito voodoo e gin tonic a prezzi stracciati. Shakerando col tiranno, forse era questo il motivetto. Gli Stati Uniti riprendono a fare bonifici al tiranno con la speranza che i dollari vengano usati per il popolo haitiano, ma tutti sapevano che non sarebbe successo. Tra gli amici del tiranno c'era Nixon, l'uomo che voleva sabotare la democrazia americana. Baby Doc, il tiranno con un nome da marca di pannolini, finge di migliorare i diritti umani del paese, ma nel suo voto di castità alla democrazia questo piano risulterà inattuabile. Siamo alla fine degli anni 70, Haiti è travolta da una tirannia, l'Italia è alle prese con un problema molto più grave.
Questa musica viene da Londra, è degli Ultravox, uno dei più famosi gruppi di punk rock. Punk è una parola intraducibile. Sta a metà fra immondizia e marcio, fra maleodorante e miserabile. È comunque l'etichetta più usata per descrivere l'ultima tendenza del rock inglese. Un misto di musica paranoica e sgradevole suonata da giovanissimi. Forse una musica che è propria del nostro tempo. Il più famoso gruppo di punk è quello dei Sex Pistols, le pistole del sesso.
Le pistole del sesso.
Stupendo. E quindi, mentre le pistole del sesso corrompevano la moralità italiana, il turismo ad Haiti crolla per l'incapacità totale del tiranno. Baby Doc, che è sommerso dalle cambiali dell'escort, decide per la svolta monogama e si sposa con una cerimonia molto parca.
Attenzione, plot twist, così. Quanto spende per questa operazione?
5 milioni di dollari. Per aumentare lo smacco, il matrimonio è stato celebrato in diretta TV. Quindi, Ale, tutti i poveri hanno potuto assistere alla felicità del loro presidente che mangiava quiche di caviale e formaggio francesi da 100 dollari al grammo.
Ci sta, dai. Incoraggia il popolo, immagino. Su col morale.
Dopo lo scambio di promesse, accade in diretta un'umiliazione fotonica per il tiranno. La sposa ordina al marito di mettersi a dieta.
No! Il primo caso di tiranno shaming, direi.
Sì. Sì, in diretta poi. Il baby tiranno quindi prova a buttarsi nel traffico di droga come farà Maduro, la Nordcorea e la Siria. Lo spaccio non basta e Haiti precipita sempre più nel baratro finanziario. Nel 1984 gli Stati Uniti danno una boccata d'ossigeno al tiranno con un bonifico da 54 milioni di dollari. In cambio chiedono la stessa promessa che veniva ripetuta dagli anni 60. Il rispetto dei diritti umani, una maggior democrazia e l'odio per l'Unione Sovietica. Siamo in piena guerra fredda. La risposta del regime è da Oscar. Baby Doc indice un referendum nazionale per chiedere ai sudditi se lo volevano ancora come presidente a vita.
Ingenuamente mi viene da chiederti il risultato.
Vincerà il sì col 99,98%.
Un po' devo dire che me l'aspettavo stavolta.
Camion di analfabeti erano stati spostati da un seggio elettorale all'altro per votare il tiranno. Ognuno di loro voterà 12 volte. Baby Doc manda a Reagan uno screenshot del risultato elettorale e ritira il bonifico. Altri 54 milioni di dollari buttati, ma per la guerra fredda questo è altro.
Beh, ci mancasse. Senti, ma Baby Doc fa qualcosa per il popolo oppure è tutto da buttare?
Allora, innanzitutto piano con le polemiche, perché Baby Doc asfalta le strade per la prima volta. Ogni tanto va nei vicoli della capitale per distribuire banconote dall'auto come fa Drake, e il nostro amico rapper, frequenta i templi voodoo, partecipa ai sacrifici animali e dice al popolo di credere agli zombie e alle donne vampiro.
No, dai, non ci credo.
Lui invece sì. Arriva il 1986. Nel 1986 il tiranno scopre che i resort di lusso, l'importazione di Camembert e i matrimoni papponi non erano una priorità per un popolo affamato. Baby Doc è costretto a fuggire dal paese e a questo punto il nostro episodio sembra finire. Ma è qui, Ale, che accade il meglio di questa storia.
Ah, straordinario. Anzitutto, come fugge?
In aereo, con un volo pagato da Ronaldino Reagan, a bordo di un aereo militare americano che era l'Uber della guerra fredda.
E dove va il nostro tiranno? Dove fugge?
Questo è un momento straordinario perché Baby Doc chiede ospitalità a chiunque. Sembra quel cugino antipatico che a Ferragosto telefona a tutti per farsi ospitare. I capi di Stato del mondo si comportano esattamente come avremmo fatto noi. Si inventano una scusa e per chiudere fingono di avere un problema con la linea telefonica. Tutto il mondo farà così, tranne un paese.
Quale?
La Francia. La Francia si comporta come la zia crocerossina che decide di aiutare il nipote a discapito del proprio benessere. All'epoca a Parigi potevi trovare nello stesso bar tiranni sanguinari e terroristi italiani latitanti. Baby Doc commuove Mitterrand spiegando che la sua fuga in Francia è l'unico mezzo per evitare un bagno di sangue, cito testualmente. In realtà, Ale, un mezzo per evitare il bagno di sangue c'era, perché il tiranno avrebbe, ad esempio, potuto creare una democrazia ad Haiti, ma ai Duvalier, alla sola pronuncia della parola democrazia, sarebbe uscito il sangue dal naso.
Comunque sarebbe stato un bagno di sangue, anche se dal naso. Quindi cosa succede in Francia?
Un tiranno, Ale, deve costantemente sfidare il ridicolo. Baby Doc chiede alla Francia asilo politico. Stupendo. Piccola nota per i tiranni in ascolto. L'asilo politico si dà alle vittime della tirannia, non ai tiranni, no? Cioè, e quindi l'aspetto curioso della vicenda è che la Francia aveva dato asilo ai dissidenti haitiani che lui stesso aveva cercato di uccidere fino a 5 minuti prima.
È vittima di se stesso e del suo successo, praticamente.
La Francia nega lo status al tiranno, ma accetta di accoglierlo temporaneamente. Permesso di 8 giorni. Sai quanto starà?
Beh, come il cugino che si imbuca, non so, 3 mesi? Un anno?
25 anni.
Beh, intanto.
25 anni. Il tiranno in Francia non fa un esilio, realizza il sogno di una vita. Baby Doc atterra a Paris Orly come Kanye West. Insieme a lui ci sono la consorte, i 2 figli, 12 gorilla, ma soprattutto 120 milioni di dollari. C'è chi dice 200. A Parigi quel giorno c'era la pioggia. Io sono sicuro che il tiranno avrà detto alla moglie: ecco, lo sapevo, piove, mentre tirava fuori dai calzini i contanti arrotolati. I primi giorni li trascorre in un albergo di lusso. Il tiranno deve superare le avversità della nuova vita, Ale. Certo. I cuochi dell'albergo, infatti, non avevano l'aragosta. E il Baby Doc, il nostro Baby Doc, deve fare a meno della sua classica colazione haitiana. L'adattamento al trauma è stato un grande atto di resilienza.
Madonna mia, è veramente un duro. Senti, poi come migliora un po' la situazione?
Non migliora, perché a lungo andare la mancanza dell'aragosta genera una crisi esistenziale. Il tiranno ci mette settimane per elaborare il lutto. Baby Doc abbandona l'albergo di lusso, troppi ricordi spiacevoli. E quindi si trasferisce in un postaccio di periferia, la classica banlieue francese.
Posso solo immaginare.
Puoi immaginare, quindi è un castello del 1400 a 50 km da Parigi.
Avevo immaginato una cosa un po' diversa.
Lo aveva comprato per corrispondenza, lo spieghiamo ai più giovani. Il tiranno aveva ricevuto da Haiti un catalogo cartaceo, lo aveva sfogliato e poi lo aveva scelto sulla base di foto ritoccate male da un grafico anni 80 che saturava tutto.
Che meraviglia. Il tutto al costo di?
2,5 miliardi di lire, che in euro sono troppi.
Sì.
Ma tanto mica pagava lui. Non lontano da lui c'era il castello di un altro tiranno, Bokassa. Dopo secoli di spensieratezza, la Francia faceva i conti col reflusso del colonialismo ed era diventata l'Airbnb preferita dai tiranni. Scaduti gli 8 giorni, Mitterrand si era ritrovato con lo stesso sconforto di mio zio dopo la truffa del mattone alla stazione centrale. La Francia voleva dare indietro il reso. Proverà ad appioppare il tiranno a Stati Uniti, Svizzera, Spagna, Grecia, Marocco. Niente, la rubrica stava finendo. Mitterrand ci riprova con Gabon, Liberia, Madagascar. Niente. A quel punto telefona anche ai paesi con una situazione politica peggiore, l'Italia. Tutti gli diranno: désolé François, désolé. Il tiranno diventa un immigrato clandestino protetto dallo Stato, la sincope di Salvini. A Parigi faceva freddo e al tiranno mancava il sole. A Baby Doc e consorte non rimane che trasferirsi nel sud. Sud non significa una casa popolare a Montpellier, ma una villa in Costa Azzurra vicino Cannes. Migliaia di aragoste verranno deportate in suo onore.
Nel frattempo ad Haiti, in tutto questo?
Ha preso il potere un signore che si chiama Cocco Bello. Te lo giuro, Cocco Bello. Non vende il cocco sulla spiaggia, è un ex generale del tiranno, quindi è violento e sanguinario come il suo ex capo. Dopo Papa Doc e Baby Doc, Cocco Bello. Haiti sembrava destinata a essere schiacciata da tiranni con nomi da dementi. Quando era ad Haiti, Baby Doc se ne fregava dai suoi concittadini, figuriamoci adesso che è in vacanza a Cannes. Il tempo libero del tiranno, ovvero le 24 ore di ogni giorno, le passa sfrecciando con la sua Ferrari testa rossa sulla Grand Corniche. Baby Doc ha in tasca chili di contante ed è plausibile che l'abbia usato per non avere troppi problemi con le autorità francesi. Sarebbe stato un sogno vederli mettere 100 franchi nel libretto consegnato al posto di blocco.
Beh, che meraviglia. Life goal, direi, per il tiranno. Un obiettivo di vita.
Il tempo scorreva felice per Baby Doc. Certo, gli mancavano Haiti, le esecuzioni al tramonto, le manifestazioni sventrate a colpi di bazooka, ma tutto sommato in Costa Azzurra si stava bene. Il mondo gli crolla addosso nel 1992.
Comunque non si possono rilassare un momento, sti tiranni. Cosa gli succede adesso?
La moglie lo lascia e, come direbbe Grignani, se ne va con la sua storia tra le dita. Insieme alla storia, la moglie tra le dita aveva tutto il contante del tiranno, perché lo lascia totalmente a secco.
No.
Ruba a casa dei ladri. La giustizia nel frattempo gli ipoteca gli immobili, persino il castello vicino Parigi.
Vabbè, un disastro. Cosa succede ancora al tiranno?
Il tiranno passa dalle aragoste agli hotel 2 stelle, dove non è consigliato rubare gli accappatoi. Ci siamo intesi. Ogni mattina la inizia con whisky e cola. Non è una battuta, è un reportage di Gino Nebbiolo. In 6 mesi il tiranno lascia un conto non saldato da 100.000 franchi. Chissà quanti whisky e cola si è bevuto a questo punto.
Certo.
Il proprietario dell'albergo chiama la polizia, ma è completamente inutile. A un giornale francese il tiranno rivela di essere senza una lira. Baby Doc finisce in un bilocale e si iscrive a un corso per aumentare la leadership. Non tornate indietro ad ascoltare, perché ve lo ripeto, finisce in un bilo e si iscrive a un corso per aumentare la leadership. Queste sono cadute di stile che non vorremmo mai sentire da un tiranno.
Umanamente inizio quasi a solidarizzare con Baby Doc. Senti, ma se non ha più una lira, come fa a pagare l'affitto?
Ho paura a dirtelo. Sai chi ti paga gli affitti?
Di
gli esuli haitiani. In Francia ci sono i compaesani che, per qualche ragione strana, lo stimano. Ad Haiti c'è un proverbio: l'anno scorso era sempre meglio. Alcuni anziani hanno nostalgia del passato. La memoria fallace aveva rielaborato la dittatura dei Doc come un periodo di stabilità. Inoltre, ad Haiti il 60% della popolazione era under 30 e non aveva memoria delle nefandezze di Baby Doc. Nel 2011 arriva l'ennesimo colpo di scena di questa storia. Il tiranno torna al paesiello dopo 25 anni di vacanza in Francia. All'Eliseo stappano la miglior bottiglia di champagne.
No, ma come? Ha fatto tutto sto casino e adesso torna?
Ale, ma un tiranno non può stare in un bilocale come me. Meglio la morte che 55 metri quadri. Ai media, Baby Doc annuncia di tornare ad Haiti per aiutare l'isola dopo un terribile terremoto. Promette una ricostruzione veloce che non avverrà mai. 2 anni prima era successa la stessa cosa in Italia, all'Aquila.
E lui viene arrestato.
Cosa hai detto? Viene?
Immagino, no? Viene arrestato.
No, no Ale, non viene arrestato, fa un brevissimo periodo di detenzione, ma poi esce. Baby Doc sarebbe potuto morire in una cella o sul balcone miramuro di un hotel 2 stelle della periferia francese. E invece nel 2014 Baby Doc riesce nell'impresa di morire nel suo letto ad Haiti.
Beh, chapeau. Grazie mille a Lorenzo Marsiglia, naturalmente kingmaker di questo podcast, e Antonio Losito, ideatore del profilo Diventa un Tiranno, autore TV e digital. Ciao a tutti.
Ciao Ale, grazie mille.